Buonasera carissimi amici ascoltatori, un caloroso saluto a tutti voi. Ieri, se ci avete seguito, ieri sera, nel nostro primo appuntamento della settimana, abbiamo riflettuto sul fatto che è la misericordia di Dio che ci tiene sulla retta via. La strada è stretta, abbiamo detto, ed egli usa gli ostacoli e le difficoltà per quel motivo. Abbiamo visto che Paolo può dire, l'autore della seconda lettera ai Corinzi che stiamo studiando, può dire con grande sicurezza: mi ha liberato dalla morte. E può dire: adesso mi sta liberando. E poi, senza gonfiarsi, dice: sappiamo che Lui, il Signore, ci libererà in futuro. Paolo non sapeva con certezza che lo avrebbe fatto, ma credeva che lo avrebbe fatto se ce ne fosse stata la necessità. Quindi, su questa base, poteva gioire del fatto che Dio gli stava permettendo di portare il Vangelo. Paolo si appella ai credenti di Corinto per avere delle preghiere. E nel versetto 11 di Seconda Corinzi, capitolo 1, infatti è detto: cooperate anche voi con la preghiera, affinché per il beneficio che noi otterremo per mezzo della preghiera di molte persone, siano rese grazie da molti per noi. Dio vuole che facciamo questa richiesta. Dobbiamo dire grazie a Dio per tutte le persone che pregano per noi. Eppure penso che Dio permetta che abbiamo dei problemi perché possiamo poi confortare gli altri. La nostra sofferenza e per il bene degli altri. Ricordiamo cosa Paolo ha appena detto, nel versetto 8. Fratelli, non vogliamo che ignoriate riguardo all'afflizione che ci colse in Asia, che siamo stati molto provati, oltre le nostre forze, tanto da farci disperare perfino della vita. Probabilmente ricorderete quella storiella che viene raccontata ai bambini. Il sole e il vento litigavano per sapere chi era più forte. Un uomo con un cappotto camminava lungo la strada, e il vento disse: posso fargli togliere il cappotto? Così cominciò a soffiare tanto forte da spazzare quasi via l'uomo. Più il vento soffiava forte, più l'uomo si stringeva il cappotto. Allora il sole disse: adesso tocca a me provare. Il sole splendette così caldo che l'uomo si torse il cappotto. Ciò che il vento non era riuscito a ottenere con la forza, lo ottenne il sole con la dolcezza. Probabilmente non sarà il vento delle avversità che ci allontanerà da Dio. Quando il vento soffia sempre più forte, ci teniamo stretti al Padre che può confortarci. Siamo invece su un terreno pericoloso quando le cose cominciano ad andarci troppo bene. Quando il sole splende, il cristiano può essere tentato di togliersi il cappotto della giustizia pratica, cominciando a scendere a compromessi con il mondo. Questo è esattamente quello che molti hanno fatto e fanno ancora oggi. Proseguiamo leggendo il versetto 12 da Seconda Corinzi, capitolo 1. Questo, infatti, è il nostro vanto, la testimonianza della nostra coscienza di esserci comportati nel mondo, e specialmente verso di voi, con la semplicità e la sincerità di Dio, non con sapienza carnale, ma con la grazia di Dio. Paolo dice di poter gioire per via della testimonianza della sua vita. Dice chiaramente che non si tratta di saggezza secondo la carne. E non è per la nostra saggezza che le nostre vite possono essere una buona testimonianza per chi ci sta attorno. Se siamo stati una buona testimonianza per Dio, è perché abbiamo vissuto la nostra vita con la semplicità, la sincerità di Dio. Paolo sta dicendo che, per la grazia di Dio, la sofferenza ha prodotto questo nella sua vita. La sofferenza è una misericordia di Dio e produce nella nostra vita delle qualità che devono essere condivise con altri. Alice Mortenson, una poetessa, scrisse queste parole: «Avevo bisogno di pace». Avevo bisogno di pace, così lui mi mise da parte nelle ombre dove possiamo avere fiducia, lontano dalla confusione dove ogni giorno mi muovevo e preoccupavo quando ero forte ed attivo. Avevo bisogno di pace anche se mi ribellavo, ma gentilmente, così gentilmente, alzò la mia croce e gentilmente mi sussurrava cose spirituali. Anche se debole nel corpo, il mio spirito volava ad altezze mai immaginate quando ero attivo e felice. Mi amava così tanto da portarmi via. Avevo bisogno di pace, non una prigione, il mio letto, ma una bellissima valle di benedizioni, un luogo dove arricchire e rifugiarsi in Gesù. Avevo bisogno di pace, così lui mi mise da parte. Questa poesia ci ha fatto vedere come, se ci troviamo in un letto di dolore e siamo nella volontà di Dio, allora quel letto può diventare un pulpito migliore di quello dietro al quale stanno molti predicatori. Poi Paolo prosegue dicendo nei versetti dal 13 al 19: poiché non vi scriviamo altro se non quello che potete leggere e comprendere. e spero che sino alla fine capirete, come in parte avete già capito, che noi siamo il vostro vanto, come anche voi sarete il nostro nel giorno del nostro Signore Gesù. Con questa fiducia, per procurarvi un duplice beneficio, volevo venire prima da voi, e passando da voi, volevo andare in Macedonia, poi dalla Macedonia ritornare in mezzo a voi, e voi mi avreste fatto proseguire per la Giudea. Prendendo dunque questa decisione, ho forse agito con leggerezza? Oppure le mie decisioni sono dettate dalla carne, in modo che in me ci sia allo stesso tempo il sì, sì, e il no, no? Or com'è vero che Dio è fedele? La parola che vi abbiamo rivolta non è sì e no, perché il Figlio di Dio, Cristo Gesù, che è stato da noi predicato fra voi, cioè da me, da Silvano e da Timoteo, non è stato sì e no, ma è sempre stato sì in Lui. Paolo sta dicendo: non sono stato una benedizione per voi la prima volta? Ora verrò una seconda volta e voglio essere una benedizione per voi. Paolo aveva sperato di poter andare a Corinto, ma non l'aveva ancora fatto. Alcuni dei suoi nemici in quella città spargevano la voce che non aveva intenzione di mantenere quello che prometteva. Lo accusavano di non essere sincero. Ora Paolo sta dicendo loro di essere sincero. Dice che quando dice sì, intende dire sì, e quando dice no, intende dire no. I credenti oggi dovrebbero essere questo tipo di persone. Non dovrebbero usare leggerezza nel prendere impegni. Abbiamo bisogno di uomini e donne cristiani che mantengano quello che dicono. Paolo non aveva detto verrò o non verrò. Non era stato leggero. Perché? Perché era Dio a guidarlo. Lui era nella volontà di Dio. Il Vangelo che aveva predicato era un Vangelo glorioso e positivo, ed era un sì. Il Vangelo è qualcosa che Dio ha fatto per noi, sono buone notizie. Non abbiamo solo il Dio fedele, ma anche il Signore Gesù Cristo che ci offre sicurezza. Poi Paolo si avvia alla conclusione del discorso. Leggiamo nei versetti 20, 21 e 22 queste parole. Infatti tutte le promesse di Dio hanno il loro sì in Lui, perciò pure per mezzo di Lui noi pronunciamo l'amen alla gloria di Dio. Or colui che con voi ci fortifica in Cristo e che ci ha unti è Dio. Egli ci ha pure segnati con il proprio sigillo e ha messo la caparra dello Spirito nei nostri cuori. Ogni cosa è positiva in Cristo. Dio vuole il bene per noi. Ora qui non abbiamo solo il Dio fedele, il vero Dio e il Signore Gesù, ma abbiamo anche lo Spirito Santo dentro di noi. Quando Paolo ha scritto la sua prima lettera ai Corinzi, la concluse dicendo: «Perciò, fratelli miei carissimi, state saldi, incrollabili, sempre abbondanti nell'opera del Signore, sapendo che la vostra fatica non è vana nel Signore». Cosa significa essere fortificati? Crediamo che sia un lavoro dello Spirito Santo. Prima di tutto, lo Spirito Santo convince. Il Signore Gesù disse che quando lo Spirito Santo fosse venuto su questa terra, avrebbe convinto in quanto al peccato, alla giustizia, al giudizio. La prima cosa che avrebbe fatto, se una volta convinti confessiamo il nostro peccato ed accettiamo Cristo come Salvatore, sarebbe stata quella di rigenerarci. E non ci avrebbe solo rigenerati, sarebbe entrato in noi. Non solo questo, ci avrebbe battezzati. L'espressione usata qui è piuttosto interessante. Il versetto 21 dice: «Or colui che con voi ci fortifica in Cristo e che ci ha unti è Dio». Dio chi? Dio lo Spirito Santo. Quando sei in Cristo attraverso il battesimo dello Spirito Santo, tu divieni una parte del suo corpo. Più che essere salvi tra le sue braccia, siamo salvi come membra del suo corpo. Che meravigliosa sicurezza abbiamo! Parlando del lavoro dello Spirito Santo, Paolo usa il tempo presente. Questo è quello che Lui sta facendo per te oggi. Ti convince, ti rigenera, entra in te e ti battezza. Ora, colui che ci ha unti è Dio. L'unzione dello Spirito è una verità trascurata ai nostri giorni. In 1 Giovanni, capitolo 2, versetto 20, ci viene detto: «Quanto a voi, avete ricevuto l'unzione dal Santo e tutti avete conoscenza». Questa è l'unzione dello Spirito Santo. Serve lo Spirito Santo per condurci e guidarci alla verità. Sempre l'Apostolo Giovanni scrive: «Ma quanto a voi, l'unzione che avete ricevuta da Lui rimane in voi e non avete bisogno dell'insegnamento di nessuno. Ma siccome la sua unzione vi insegna ogni cosa ed è veritiera e non è menzogna, rimanete in Lui come essa vi ha insegnato». Questo ministero dello Spirito Santo è molto importante. Lo Spirito ci insegna e solo Lui può aprirci la parola di Dio. Per questa ragione questo libro è miracoloso. Il Signore Gesù disse ai Suoi: «Ho ancora molte cose da dirvi, ma non sono per ora alla vostra portata. Quando però sarà venuto Lui, lo Spirito della verità, Egli vi guiderà in tutta la verità, perché non parlerà di Suo, ma dirà tutto quello che avrà udito, e vi annuncerà le cose a venire». Queste parole sono riportate nel Vangelo di Giovanni, capitolo 16, versetti 12 e 13. Lui vuole guidarci in tutta la verità. Egli ci ha pure segnati con il proprio sigillo. Questo è il meraviglioso ministero dello Spirito. In Efesini 4, al versetto 30, Paolo scrive: «Non rattristate lo Spirito Santo di Dio, con il quale siete stati suggellati per il giorno della redenzione». È possibile quindi addolorarlo tanto da farlo andare via? No, Lui ci ha sigillati e un giorno ci libererà. Lo Spirito Santo mette un segno su di te per mostrare che appartieni a Dio. Se siamo delle sue pecore, non ci possiamo perdere. Possiamo perdere la strada per un po', ma Lui ci troverà. Lo Spirito Santo è illustrato nella parabola di Luca come la donna che spazza il pavimento, cercando la moneta perduta finché non la trova. Luca 15, versetto 8 ci dice: «Oppure, qual è la donna che, se ha 10 dracme e ne perde una, non accende un lume e non spazza la casa e non cerca con cura finché non la ritrova? Ha pure messo la caparra dello Spirito nei nostri cuori». Il fatto che ci sia una caparra lascia pensare che debba aggiungere dell'altro. Allo stesso modo Dio ci ha dato lo Spirito Santo e questo indica che arriverà dell'altro. Questa è una cosa meravigliosa. Dio ha messo lo Spirito Santo in ogni credente. Di che cosa hai bisogno oggi? Sappiamo che Dio è ricco in misericordia. Lui è il Padre di misericordia. Di che cosa hai bisogno? Perché non vai da Lui e glielo chiedi? Hai bisogno di potenza, di gioia, di saggezza, di aiuto? Queste cose sono di conforto. Lui è il Dio di ogni consolazione. Paolo sapeva questo, lo aveva sperimentato. Infine, a conclusione, Paolo spiega i motivi pratici per cui ha tardato ad andare da loro, dai Corinzi, versetto 23 e 24 del primo capitolo. «Ora io chiamo Dio come testimone sulla mia vita, che è per risparmiarvi che non sono più venuto a Corinto. Noi non signoreggiamo sulla vostra fede, ma siamo collaboratori della vostra gioia, perché nella fede già state saldi». Paolo dice che se fosse andato da loro prima, avrebbe fatto ciò che ha fatto nella sua prima epistola, che è piena di correzioni. Paolo è stato davvero duro in quella lettera. In effetti sta dicendo: «Se fossi venuto subito, sarei stato duro con voi. Ma volevo risparmiarvelo, volevo vedere se avreste risolto queste cose da soli. Non sono il guardiano delle vostre anime, non sto cercando di signoreggiare su di voi. Voi avete completa libertà in Cristo. Voglio solo aiutare la vostra gioia, perché nella fede già state saldi». Anche noi dobbiamo stare saldi nella nostra fede. Paolo era stato lontano perché la loro fede fosse rafforzata e potessero crescere nel Signore. E questa è una delle ragioni per cui Dio permette a molti di passare periodi di difficoltà nella vita, periodi nei quali dobbiamo trascurare di fare cose che in certi momenti sarebbero importanti. Passiamo ora al capitolo 2 di Seconda Corinzi, che ci dice come la consolazione di Dio sia un conforto per un credente che ha peccato. Questa epistola, cioè la seconda lettera ai Corinzi, ci insegna cose meravigliose circa la consolazione di Dio. Nel primo capitolo abbiamo visto la consolazione di Dio nei piani della vita. Adesso vedremo la consolazione di Dio nella vita di un cristiano che ha peccato. Prima di toccare questo argomento, Paolo continua con quello del capitolo 1. Spiega i motivi che lo hanno spinto a non andare prima a trovarli. Poi discute la situazione di un credente della chiesa di Corinto che aveva peccato e alla fine ci mostra che Dio ci fa trionfare in Cristo. Ma terminiamo la spiegazione che Paolo ha iniziato nel capitolo precedente, leggendo i primi 4 versetti dal capitolo 2. «Avevo infatti deciso in me stesso di non venire a rattristarvi una seconda volta, perché se io vi rattristo, chi mi rallegrerà, se non colui che sarà stato da me rattristato? Vi ho scritto a quel modo affinché al mio arrivo io non abbia tristezza da coloro dei quali dovrei avere gioia, avendo fiducia riguardo a voi tutti, che la mia gioia è la gioia di tutti voi. Poiché vi ho scritto in grande afflizione e in angoscia di cuore, con molte lacrime, non già per rattristarvi, ma per farvi conoscere l'amore grandissimo che ho per voi. Paolo ammette di essere stato un tempo scoraggiato nei loro confronti. Se fosse andato a trovarli, sarebbe stata una visita triste. Paolo non voleva andare da loro con tristezza, con le lacrime agli occhi. Avrebbe fatto piangere anche loro. Poi, chi avrebbe rallegrato Paolo? Paolo voleva andare da loro, dai Corinzi, con gioia. Sperava di ricevere nel frattempo notizie da loro in cui gli facevano sapere di aver corretto le cose riguardo le quali lui aveva scritto. Paolo apre loro il suo cuore e spiega la grande tristezza provata nel momento in cui ha dovuto scrivere quella lettera così dura. Molte persone oggi si arrabbiano nel sentire delle correzioni che Dio fa attraverso delle persone, dei predicatori o altri servitori di Dio. A volte questa correzione della parola di Dio cade pesantemente sulla gente. Molti pensano che non si dovrebbe predicare cose del genere. Il comando di 2 Timoteo 4, versetti 1 e 2 è: «Ti scongiuro davanti a Dio e a Cristo Gesù, che deve giudicare i vivi e i morti, per la sua apparizione e il suo regno. Predica la parola, insisti in ogni occasione favorevole e sfavorevole, convinci, rimprovera, esorta con ogni tipo di insegnamento e pazienza». Ogni uomo che parla da un pulpito oggi ha una tremenda responsabilità nel riprendere ciò che è sbagliato. A molti credenti questo non piace. Paolo qui sta dicendo loro che la sua riprensione non era perché li odiasse, ma perché li amava molto. Un pastore fedele mostra il suo amore predicando la parola di Dio così com'è, e non addolcendola per far piacere alla congregazione. Bisogna però poi confortare un credente che ha peccato. E questo avremo l'opportunità poi di vederlo in seguito domani sera. Quindi vi do appuntamento a domani. Ciao.